tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Liam Gallagher con Too Good for Giving Up. E voglio, prima di iniziare la puntata di oggi, voglio subito partire, caro Marco Muscarà.
Sì,
buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Voglio partire con la tua, poi ti dico la mia, la tua valutazione del nuovo singolo di Liam Gallagher. Come ti sembra?
Mi sembra. Sai,
non ti fai impazzire?
Non mi fa impazzire. Lui si era molto sbilanciato col fratello, dicendo: ah, ma fa ancora musica. Insomma, diciamo, lui anche la fa ancora, però.
Ti sorprenderò, là. Ti sorprenderò. Invece a me non dispiace questo qua.
Questa ballatura.
Cioè, allora, io ritengo che fare le ballad sia sempre un impegno che uno non dovrebbe prendersi, perché è molto molto facile sbagliare.
Sì.
Però io ritengo che questa sia venuta bene. Cioè, certo che la ballad, l'effetto lagna poi è dietro l'angolo, nel senso che rischi. Però per me non è male. E conferma una cosa che io penso da tempo, e cioè che nella diciamo così scissione Liam Noel, quindi nella divisione, nello scioglimento Oasis, chi ne ha beneficiato di più è stato Liam.
Su questo sono d'accordo.
Che ha avuto una carriera tutto sommato, diciamo, accettabile, mentre Noel, rispetto al fatto che anche che lui scriveva tutte le canzoni degli Oasis, secondo me non è andato benissimo. Cioè, paradossalmente ha sorpreso più Liam che Noel, secondo me. Chissà adesso invece come la pensa il nostro Marco Biondi, se è, diciamo, Lodo Muscarà oppure sì. Lodo Emilio Pappagallo, diciamo. Marco, ci sei? Buongiorno innanzitutto.
Ciao Emilio, ciao Marco, ciao Radio Rock. Guarda, io sono tutta la vita dalla parte degli Oasis, lo sapete. Ho sempre provato molto affetto per loro. E allora devo dire, era partito meglio Noel Gallagher, parliamoci chiaro.
Sì.
Liam Gallagher era partito con i BDI, che tutto sommato non hanno lasciato segno.
Sì,
onestamente.
Sì, vero.
Secondo me lui aveva un po' paura ad esporsi, perché la lotta col fratello, insomma, il fratello era quello che scriveva, lui le cantava poi le canzoni, no? In realtà ha vinto lui, ma 10.000-0.
Vedi,
secondo me.
Vedi,
io
vedi.
Che questa canzone sia molto bella, mi fa molto Natale, fra l'altro.
È vero, sì, è verissimo. Sembra una canzone di Natale.
Mi fa molto anni 90, mi fa molto Liam Gallagher. È vero che scrivere le ballade è difficile, perché, come dicevi, meglio l'effetto lagna dietro l'angolo. Però,
sì.
Caspita, in questo momento sta scrivendo meglio Liam che Noel, che questo a dire, questa è la rivelazione vera.
Senti, io ho chiesto ai nostri ascoltatori, perché ho fatto un minimo di spoiler, me lo perdonerai, però ho detto che avremmo parlato di anni 90, che in qualche modo si adatta molto bene al tema che stavamo affrontando prima, cioè il momento in cui vi siete sentiti vecchi per la prima volta nella vostra vita. Anzi, volete dirmelo voi, Marco Muscarà, tu, c'è stato un momento in cui hai detto, mi stai dicendo qualcosa fuori onda, tra
sì,
l'altro,
sì,
da
sì.
questo punto di vista, che non è male pure.
Il mio momento è stato quando mi sono accorto che la mia abbinata preferita da ragazzo, cioè birra media, pizza e supplì, non poteva essere completa così, con tutte e tre. Devo rinunciare a una delle tre cose e ancora il mio stomaco mi permette di farlo la sera.
Scorporare.
Ma tutte e tre insieme no.
Marco Biondi invece, c'è stato un momento, il primo momento.
No, ti ringrazio Emilio per la domanda, quando accadrà questo momento te lo racconto.
Senti, abbiamo chiesto questa mattina di dirci la prima cosa che pensano i nostri ascoltatori quando pensano agli anni 90, musicalmente non in realtà, e qualcuno ci scrive: il grunge mi fa pensare ai 90, i primi cellulari anche, qualcun altro sì, dice Piotta, vero. Per esempio, no? Piotta, il grande successo di che
Super
era
Capone.
Fine 90 credo che fosse quello lì, è proprio, mi sa, al limite
99
con...
forse,
credo addirittura 99, quindi proprio è 90 per un soffio.
Ragazzi, comunque quelli che dicono che c'hanno gli strappi e cose,
sì.
Fate un po' di sport però, e dai, se no va, cercate di essere vecchiacci già a 30 anni.
O forse
ovviamente si scherza,
o forse Eugenia ottengono questi strappi proprio facendo sport, magari, in alcuni casi, insomma, vabbè.
Esatto, bravo, è vero,
esatto. Senti, dicevamo, puntata dedicata un po' in qualche modo agli anni 90, no Marco? Visto che ci sono tantissime ricorrenze che riguardano i 90 e non solo, poi insomma è stato un decennio magico.
Sì, allora guarda, io quando preparo il programma, insomma, poi confrontandomi con voi, parto sempre un po' dal concetto della data, no? Che data è oggi? Oggi è il 21 di novembre. Faccio una ricerca, vedo quello che è successo, ma non per queste celebrazioni di cui non me ne frega niente, onestamente, ma perché spesso e volentieri le date sono uno stimolo per
certo.
trovare degli argomenti, no? Quindi come siamo arrivati agli anni 90? Semplicemente perché oggi 21 novembre, negli anni precedenti sono coincise un sacco di cose curiose, tutte nello stesso giorno, che mi hanno fatto scattare il discorso di 90. Vi faccio un esempio.
Sì.
Allora, il 21 novembre 75 intanto usciva A Night at the Opera dei Queen. Insomma, qua bisogna portare il massimo rispetto a questa band, questa cosa va detta. Il 21 novembre del 65 però, quindi oggi nel 65, nasceva Björk.
Bene.
Era stato un segno indelebile negli anni 90.
Sì.
Il 21 novembre del 68 nasceva Alex, bassista dei Blur.
Sì.
E vogliamo, i Blur li avete suonati prima anche, fra l'altro, quindi sì, siamo perfettamente in tema.
Perfetto.
Il 21 novembre, per quanto riguarda l'Italia del 66, nasceva Cristiano Godano dei Marlene Kunz, che anche loro vogliamo parlare.
Allora, sì, assolutamente.
Per chiudere, e qui facciamo un'anticipazione di una data, insomma, che tutti noi sappiamo e ricordiamo, il 24 novembre, quindi fra tre giorni, del 91, però in questo caso ci lasciava Freddie Mercury. Quindi, mettendo insieme tutte queste cose, lasciando stare le celebrazioni per Freddie Mercury che verranno fatte al momento opportuno, ho detto, ma perché non facciamo una bella puntata sugli anni 90, visto che c'è tanto da dire e sono stati un decennio veramente clamoroso. Cioè, voi pensate che in 10 anni soltanto la musica ci ha regalato, per fare qualche esempio, il Britpop,
sì,
il grunge, il nu metal, il rap, quello americano, Snoop Dogg, Tupac, Dr. Dre, che è stato clamoroso, l'hard rock, il punk con l'esplosione degli Offspring e di tutto il resto, c'è una serie di band veramente incredibili, il trip hop di Tricky e Goldie, per esempio, dei Massive Attack, Portishead e mille altri. E poi, parlando di band singole, mettiamole tutte insieme: Radiohead, Smashing Pumpkins, Suede, Linkin Park, i Blink verso la fine del decennio. Insomma, per quanto riguarda la scena italiana, noi abbiamo vissuto 10 anni incredibili e ce ne rendiamo conto forse solo oggi. Mettete insieme gli After Hours, i Marlene Kunz, Timoria, oppure i Prozac Più, Blu Vertigo, Scisma, Usmamo, magari qualche band oggi è stata un po' dimenticata, ma c'era un fermento musicale incredibile. Quindi decennio d'oro, direi.
Senti, qui, caro Marco, stanno arrivando un sacco di messaggi da parte dei nostri ascoltatori sulla prima cosa che pensano quando pensano agli anni 90. Molti ci hanno scritto, a parte insomma gli OE che abbiamo già citato e che magari poi dopo, chissà, forse ascolteremo, molti ci scrivono anni 90, viene subito in mente Nevermind, e quindi Nevermind 1991, come andiamo avanti musicalmente, Marco?
Andiamo avanti con i Nirvana, a questo punto assolutamente da Nevermind, c'è un pezzo che io adoro e si chiama On a Plane. Stop this sound, we'll
Rain, capolavoro firmato Nirvana da Nevermind. Parliamo di anni 90 questa mattina con Marco Piondi in collegamento da Milano, come ogni lunedì con noi nell'ultima ora del The Rock Show. Marco Muscarai con me in studio a Roma. Gli anni 90 ci scrivono in tanti, Marco, sono Beverly Hills. Beverly Hills 90-210, citato da tanti, da tante persone. E ti leggo qualche altro messaggio al volo, poi ti lascio proseguire con altre cose, altre questioni che riguardano i 90. Niente fa 90 come le serate del Blackout. Anni 90, Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girls. Anche qui siamo Hey Girl, credo che siamo anche qui fine 90, non vorrei...
Sì, penso di sì, però siamo ancora nei 90.
Siamo
penso,
ancora nei 90 per poco, sì, però sicuramente sì. Poi sentiamo, vai.
Buongiorno, ho 46 anni, sì. E ho capito di iniziare a essere un po' più vecchio quando mi sono tagliati i capelli lunghi.
Bene, 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 ok. Continuano ad arrivare messaggi sull'argomento che affrontavamo prima. Marco, che dici? Come proseguiamo?
Ma guarda, prima abbiamo parlato di Liam Gallagher, ma se tu mi dici, per esempio, rispondendo alla domanda che hai fatto un po' a tutti, no? Sì. Cosa ti ricordano gli anni 90? Musicalmente a me ricordano gli Oasis, mi ricordano due generi musicali in modo particolare, il Britpop e il Grunge. Sarò banale, ma credo siano i due generi che hanno proprio contrassegnato, no, il rock internazionale a quel punto.
Sì.
I Nirvana li abbiamo già messi, vogliamo mettere una cosa di Britrock o Britpop?
Sì, molto, molto volentieri, molto volentieri. Che cosa avevi in mente?
Ma guarda, sarò banale, però io andrei proprio sugli Oasis perché credo che siano il gruppo che ha rappresentato quel decennio e non solo. Poi, vabbè, c'è stata la solita cosa, dopo Stones e Beatles la stampa si era inventata la rivalità fra i Blur e gli Oasis, dove devo dire ne hanno guadagnato tutte e due, poi alla fine però massimo rispetto per i Blur, che sono una band fantastica, e quando ho letto scusate, la notizia che ritornano per un concerto, io sono di quelli che ha gioito come pochi altri, insomma. Io credo che, al di là del fatto che uno ami gli Oasis o i Blur, li abbiamo entrambi nel cuore, no? Però c'è un brano che rappresenta molto magari questa giornata degli Oasis, che ha intitolato tutto il loro secondo album, e volevo farlo ascoltare. Si chiama What's the Story Morning Glory. We'll be right back.
che sono felicissimo, Marco Biondi, che tu abbia scelto questo pezzo di, degli Oasis 1995, perché dall'album Worst Story Morning Glory, e tra i vari singoli estratti, secondo me questo qui è stato il più sottovalutato, un pezzo veramente bellissimo, oscurato un pochino poi da quello che fu il successo del quarto singolo, di quello che arrivò dopo, cioè di Wonderwall, no? Perché se l'è un po' mangiato, devo dire. Invece secondo me era un gran bel brano, non so se sei d'accordo con me, penso di sì visto che l'hai scelto, però insomma sì. C'erano Don't Look Back in Anger, Some May Say, Roll With It, che ebbero forse un successo maggiore, invece questa è finita un po' così, no, non dico nel dimenticatoio, ma un po' in disparte, e noi abbiamo tributato, no, i giusti onori a, a questa meravigliosa Morning Glory degli Oasis, caro
sì,
Marco.
Ricordo che quelle, ci sono due brani su quell'album che si sono mangiati tutto il resto, che erano appunto Don't Look Back in Anger e Wonderwall. Quando hai due pezzi così forti, no, che sono ancora oggi i due inni principali degli Oasis, probabilmente si mangiano un po' tutto il resto. In realtà What's the Story Morning Glory come album da riascoltare oggi è qualcosa di clamoroso, cioè si capisce ancora di più oggi del perché ha fatto così tanto e ha lanciato la band veramente a livello prima europeo e poi internazionale. Insomma, questa canzone, io credo che se devo scegliere una canzone che li rappresenti al meglio nel loro lato più rock, probabilmente sceglierei sempre questa, perché trovo sia molto rappresentativa del rock stile Oasis.
Senti, io farei ascoltare, Marco, un piccolo rullo di vocali, così insomma sentiamo un po' cosa hanno da dire gli amici che ci mandano la propria voce. Vai,
io
sentiamo.
Massimo rispetto, ma non sono un grossissimo amante del Britpop, sì. E continuo a pensare che Damon Albarn sia quantomeno superiore musicalmente e di cervello rispetto ai fratellini Gallagher. Per esempio, per me gli anni 90 vogliono dire, che ne so, Black Album dei Metallica, Rust in Peace dei Megadeth, certo. Slayer.
Bene, no, bene, qualcun altro citava anche i Guns, no? Con
sì, sono anni un pochino, sono anni un pochino schizofrenici quelli in cui se ti mettevi su MTV un pomeriggio potevi vedere dai Green Day, Eminem, Spice Girls, Nirvana, la Morrisette, Michael Jackson, gli 883, cioè
un po' di tutto.
Un po' di tutto.
Sì, lo dicevi sì, prima tu, Marco.
In realtà sono a metà, perché Appetite for Destruction comunque è dell'87, quindi sì, è proprio fine anni 80, anche se suona già come 90. Poi nei 90 loro come apice hanno avuto User Illusion, che comunque era all'inizio del decennio, però Guns N' Roses tutta la vita, insomma. No, mi faceva sorridere l'amico di prima quando ha detto comunque anche di cervello Damon Albarn. Su quello non abbiamo dubbi.
Sì, sì, quello diciamo un pochino sì, forse. Vai, sentiamo ancora.
Negli anni 90 sono le superiori.
Sì.
Le superiori. E l'anno, per esempio, quando sì, la di inglese mi mette 7 sì, per aver cantato davanti a tutti il Basket Case.
Ah, tu hai cantato davanti a tutti il Basket Case e la professoressa di inglese ti ha messo 7. Questo è un bel ricordo degli anni 90, effettivamente. Certo. No? Beh, Basket Case anche
tutte
qui.
Così le interrogazioni.
Infatti, sentiamo.
Pensando la musica e non, mi verrebbe in mente qualche telefilm. Sì. Hercules, Andromeda, Xena, la principessa guerriera.
Bene, bene, sentiamo ancora.
Mike Patton con i suoi Faith No More.
Beh, assolutamente.
Pantera.
Sì.
Tanta roba c'era negli anni 90.
Devo dire, grazie caro, grazie, devo dire gli Faith No More sempre troppo poco citati, grandissima band che negli anni 90 pure ha fatto delle cose veramente veramente clamorose, diciamo che sono una band nata prima e finita poi dopo, però negli anni 90 hanno avuto proprio il loro
apice,
sì, probabilmente il loro apice, no Marco, quindi anche loro assolutamente da citare. Io mi fermerei un secondo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo dopo la novità degli In Flames ancora a parlare insieme con Marco Biondi da Milano, Marco Muscarelli, Emilio Pappagallo in studio a Roma di anni 90 e non solo.
Radio Rock Podcast.
In Flames con Foregone Part 2 su Radio Rock alle 9.39 minuti. Emilio Pappagallo, Marco Muscarai da Milano, Marco Biondi. Mi dicevi, Marco Muscarai, che a parte ci sono parecchi messaggi che sì, dovremmo leggere, ma avevi individuato anche un'altra cosa che
tipica
era
degli anni, secondo me gli anni 90, non so se Marco Biondi è d'accordo, sono proprio identificabili con Blockbuster. Beh, cioè con l'azione di andare da Blockbuster a prendere un film in affitto.
Assolutamente anni 80, anni 90 Blockbuster, dai, penso proprio di sì. Marco, che dici?
Sì, assolutamente sì, beh, era un classico, no? I film alla fine si vedevano lì, oggi sembra un'antichità se ci pensi, sembra lontano, anni e anni e anni luce, neanche che risalga agli anni 90.
Stavo pensando a chi non ha vissuto...
Erano, cose, erano le discoteche, ma ti ricordi le discoteche che oggi sembrano sparite fondamentalmente, no? Erano un fenomeno incredibile, anzi si faceva a gara tra virgolette, ad aprire locali sempre più grandi, perché c'era un afflusso di gente talmente enorme che c'erano locali ormai da 10.000, 15.000 posti addirittura.
Senti, leggiamo qualche messaggio, Marco. È arrivato al 3899-106-600. Identifichiamo i 90, diciamo così.
Allora, Gabriele scrive: buongiorno, ma Glory Box The Portishead dove lo mettiamo?
Sì,
e
assolutamente.
Poi ancora, ho appena avuto un flash. Autogestione del terzo o quarto liceo, concerto a scuola. Tante ragazze con il cilindro multicolore enorme, compresa la cantante che sul palco intonava What's Going On delle Four Non Blondes.
WhatsApp. Sì, sì, anche quello. Un inno 90, Linda Perry con le sue. Con i suoi Four Non Blondes e WhatsApp, un classico, diciamo così.
Poi citano ancora Black Hole Sun, Profilax e Magnotta. Citano
Magnotta era 80, Magnotta era anni 80, non 90. Non confondiamo, per favore, confondiamo i decenni.
I Pulp anche citano come fenomeno, sì, assolutamente.
Grande band Pulp, secondo me. Marco, non so se sei d'accordo, è finita un po' in quel calderone lì. In maniera, secondo me, ingiusta, perché loro avevano invece delle specificità, erano molto diversi dagli altri e hanno sofferto poi, essendo finiti in mezzo a quella roba lì, di essere completamente sottovalutati poi a posteriori, e andrebbero invece rivalutati perché sono stati una band fantastica dal mio punto di vista.
Verissimo, verissimo. Ma sai, quando ci sono questi fenomeni incredibili che si basano principalmente su due entità, no? In quel caso Blur e Oasis, si mangiano un po' tutto il resto, sì, della scena. Cioè, oltre ai Pulp c'erano i Suede, per esempio, che erano fantastici, che ci sono ancora, i Three Suede, tra l'altro, sono ancora, sì, sono ancora in attività, come noi di Radio Rock vi dimostriamo con i singoli nuovi. Hanno fatto un album veramente molto bello. Però Suede, alla fine, vedi, oggi io parlavo con un fan dei Suede nei giorni scorsi che mi ha scritto su Facebook, lamentava il fatto che non vengono in Italia a far date, però gli dicevo: perché devono venire in Italia a far date? Oggi purtroppo i Suede in Italia ce li siamo dimenticati, e questo è il brutto.
Purtroppo
restano alla fine i grossi nomi, no? Restano gli apici e tutto il resto, compresi i Pulp, come dicevi giustamente, ce li dimentichiamo ed è un peccato.
E hanno fatto, tra l'altro, come dicevi tu giustamente, due dischi, sia quest'ultimo ma anche quello prima, due dischi veramente molto belli, due gioiellini, un po' sì, così. Poi le band che hanno partecipato, no, a quel periodo magico lì, vengono viste oggi, no, con un po' di sospetto, come dire: ancora con questi. Invece è sbagliato, perché hanno fatto delle cose fantastiche. Sentiamo ancora qualche vocale, va, al 3899 106 600, vediamo chi c'è.
Anni 90, Totò Schillaci
naturalmente. Se la buttiamo sul calcio, assolutamente sì. Poi
io,
era il 90.
Buongiorno a tutti, io li amo follemente, sì. I fratelli Gallagher e gli Oasis, sì, sono un mito.
Bene, ancora
Fior
poi
Pappagallo, ma come la va?
Come la va?
Allora, i miei anni 90 sono riassunti in una frase che mi diceva sempre mamma:
sì,
sapessi le lezioni come sai le canzoni. Questo era il suo must.
Fantastico, sapessi le lezioni, no? Poi in, sì, generale, come sai le canzoni. Vabbè, sentiamo ancora, vai, velocemente.
Anni 90 è camicia di finta flanella fuori dai pantaloni.
Ecco, sì, anche questo.
Assolutamente.
Va bene, senti Marco, che dici? Che facciamo adesso? Che ascoltiamo?
Ma ascoltiamo una cosa nuova che ci riporta però a un altro fenomeno che esplose verso la fine degli anni 90, cioè il pop punk, quando esplosero i Blink 182, per intenderci,
sì,
anche loro in attività clamorosa, con una data annunciata per l'anno prossimo dove sono tornati alla formazione originale, e questa cosa ha scatenato veramente il delirio. Anche qua loro stanno facendo cose meravigliose. Il pezzo nuovo, secondo me, è una bomba degna del periodo d'oro dei Blink 182. Però voglio portarvi a questo fenomeno pop punk che sta tornando, e che non è il fenomeno che del pezzo di Salmo e Fedez, per intenderci,
sì, ecco.
Secondo me, con tutto il rispetto, è un'imitazione anche riuscita un po' male,
sì.
In Italia però c'è gente che il pop punk lo sa fare bene. C'era una band, fra l'altro, che attorno al 2009 era molto forte in Italia, rappresentava un fenomeno, perché poi non abbiamo parlato noi delle boy band, che ne parleremo dopo magari. Gli anni 90 erano anche boy band, se
sì,
vi ricordate.
Sì, come no,
Backstreet Boys, Spice Girls.
Esatto. Nel 2009 c'è stato un fenomeno in Italia che si chiamava Lost. Loro per due o tre anni, se non di più, hanno monopolizzato un po' la scena pop italiana,
sì.
In realtà poi all'apice del successo si erano sciolti, ma sono tornati adesso con un brano, fra l'altro pop punk, secondo me di ottima fattura, e volevo farvelo ascoltare come novità oggi all'interno di The Rock Show. Il pezzo si chiama Fuori Posto. Questi sono i Lost.
Foto dei profili, ah, la vita della gente, ora è tutto streaming. Cambiano gli amori, reali, virtuali, ah, abbiamo chi ci segue, ma ci presenze e ci dimentichiamo che in fondo in questa vita il numero di corse lo conti sulle dita.
È un pezzo di cuore, questo pop, poi si chiamava pop punk, alcuni lo chiamavano punk rock, diciamo così, sì, poi c'erano vari modi di
punk melodico,
sì, punk melodico, vari modi di, però effettivamente è vivo, è viva, perché sì, pensiamo anche agli Stati Uniti, insomma, magari ci sono delle contaminazioni spesso anche col rap, un po' di elettronica, un po' di, però insomma sopravvive alla stragrande, il cosiddetto, diciamo così, punk rock, pop rock, fate un po' come vi pare. Marco, io leggerei un po' di messaggi. Vai. Arrivati al 3899 106 600, vai.
Per me 90 sono i Radiohead, sono cresciuto con loro, che band, ci scrivono. I miei anni 90 sono il grunge che cerca di offuscare il metal e i Pantera che esplodono e poi asfaltano tutti, e poi Friends alle 20:30 su Rai 2 e il Sega Mega Drive con Sonic in regalo. Non è la Rai, citano, e le ragazze parioline con le camicie a quadri della Balloon che a scuola facevano i balletti
anche,
in corridoio,
anche
questo. Poi buongiorno, ma Napster è stato detto? No, Napster però è un fenomeno che è durato, poi noi insomma nel nostro immaginario ha cambiato internet e il modo di fruire internet, ma è durato poco più di un anno, dal 99 all'inizio del 2001, e poi per quella famosa causa dei Metallica, sì. 50.000 pagine, 335.000 utenti citati nome per nome, perché uscì un loro canzone inedita in anteprima su Napster per una demo che girò e dovette chiudere malamente.
Però è anni 2000 effettivamente, sì. È l'inizio dell'epopea, della storia di internet, no? E quindi i vari scaricamenti selvaggi di quegli anni, eccetera eccetera. Senti, qualcuno,
ricordiamo che comunque internet cominciò ad abbracciare i media di comunicazione alla fine degli anni 90, sì. Proprio, quindi tutto, sì, sommato, sì, ci sta dentro,
ci può stare, ecco, da quel punto di vista ci può stare effettivamente l'arrivo di internet in qualche modo. È una roba, con i modem a 56k naturalmente, le connessioni con quel rumore caratteristico, lentissime, le prime chat. Qualcuno ci scrive: sti Lost sembrano i Ministri. Ora, secondo me sono molto bravi i Lost e sono molto bravi i Ministri. Io questa somiglianza non ce la vedo tantissimo, a dire il vero, fanno cose abbastanza diverse. Però vabbè, poi magari sono io che mi sbaglio, perché, per carità, insomma, sono due ottime band. Caro, ma aspetta, voglio far sentire anche un paio di vocali ancora. Vai, sentiamo.
buongiorno a tutti. Beh, gli anni 90 sono stati bellissimi. Poi io sì, più o meno ho l'età di Emilio, quindi ero giusto.
È giovanissimo, quindi
tantissime cose hanno caratterizzato. Soprattutto la cosa bella è che c'erano le comitive.
Le comitive.
Cioè, si usciva. Oggi stanno tutti chiusi dentro casa.
Sì.
E l'unica cosa brutta erano gli Oasis, mai sopportabile.
Allora, lui addirittura inverte tutto, capito? Diventa una cosa meno sopportabile degli anni 90, anche se in realtà, ragazzi, esatto, non facciamo diventare questo discorso un discorso passatista, no? Poi un discorso di quelli si sta, però ci sta. Però ricordiamo delle cose belle di un decennio.
Anni 90, come non ricordare i Dam e la loro Irene?
Ti ricordi?
Irene,
sì,
non
sì,
mamma mia,
è vero!
E Dam con Irene, passatissima, anche ricordo anche il video, no? Molto molto passato sui... Che poi loro, i Dam, si riformarono negli anni 2000, se vi ricordate.
Vero,
sì, ed sì, ebbero sì, un mini tour di reunion.
Io li vidi, se non sbaglio, a Tor San Lorenzo, qua vicino a Roma, a Lavinio, uno di questi posti marittimi, insomma, sì, sì, negli anni 2000 era.
Cioè, io mi sto figurando questa immagine di Marco Muscarà, gruppi dei Dam che va a incontrarli. Con la, si fa autografare la foto, una cosa bellissima. Quindi qualcuno dice che vabbè, Super Mario e Donkey Kong, naturalmente, la musica progressive trance, la trance, diciamo così, no? Tuttora l'ascolto, sì, che pure marchiò molto, cioè anche la dance, noi ci occupiamo di rock prevalentemente.
Gigi D'Agostino ha segnato
dai, è stata una cosa proprio molto molto
la
90.
Dance italiana in generale, la dance italiana in generale ha invaso anche il mondo, poi
assolutamente sì.
I miei 90 DJ Television su Italia 1 alle 2 di pomeriggio, e poi ancora citano un po' di canzoni, titoli di canzoni: Jeremy Creep, Archie Box, Linoleum. Non abbiamo citato i NoFX, effettivamente.
NoFX
1979, Be Mine, Everlong, Pretty Fly, Scar Tissue. Effettivamente, insomma, c'è tanta roba.
Sì, poi il punk era tanta, sì, tante cose, nel senso, al di là del cosiddetto pop punk, poi c'era tutto lo skate punk, c'era sì, il punk, sì, il punk rock, diciamo matrice Bad Religion, quindi tutta quella scena lì, no, del recupero di quelle sonorità, che comunque poi con i Bad Religion, gli Offspring, sì, tantissimi. Qualcuno citava i Radiohead, poi ho visto, come non cioè anche i Radiohead, che poi pure hanno avuto uno sviluppo, diciamo così, una coda, cambiando un po' pelle negli anni 2000, no? Però dai, ok computer, siamo nella 97, se non sbaglio, no? Fine 90,
sì, sì,
quindi
sì,
insomma,
sì,
assolutamente.
Gli anni 90 sono stati anche caratterizzati artisti che hanno deciso di prendere in mano le redini del proprio destino, no? Mi ricordo Prince quando volle entrare in possesso dei diritti dei suoi album e li rincise tutti in maniera uguale agli originali, perché i diritti erano della Warner e lui voleva entrare in possesso. Poi si mise in proprio a livello di etichette e tutto, e purtroppo fece dei grandi dischi che non ebbero più però il successo di prima. La stessa cosa accade ad altri gruppi, ma agli stessi Radiohead, che a un certo punto dissero basta, adesso non diamo più soldi alla discografia, quello che incassiamo noi ce lo teniamo noi. E regolarmente a quel punto ti manca una parte promozionale e di anche politica discografica, se vogliamo, no?
Certo.
Che non è più forte come prima, e anche Radiohead piano piano ha continuato a fare cose sicuramente molto belle, ma sono entrati un po' nella scena underground, seguiti dai loro fan più accaniti, e hanno abbandonato un po' il mainstream, purtroppo.
Adesso dirò una cosa un po' impopolare, Marco, però secondo me i Radiohead sono arrivati a un certo punto in una fase della loro vita, che è capitata anche ad altri grandissimi artisti, in cui devono aver pensato, Tom York ha ripensato, qualunque cosa faccio sarà un successo, quindi faccio come cazzo mi pare, proprio me la butto lì, capito, quello che mi viene, e un po' si sente quella roba lì, no? Si sente che fai, non c'è più quello sforzo, no, di comporre qualcosa che possa piacere, ma fai proprio una roba come ti viene, con una grandissima libertà, e poi effettivamente alcune cose sono anche molto complesse da ascoltare, sono anche
una cosa ancora più impopolare della tua, Emilio. La cosiddetta massacrata discografia, sempre accusata di essere il male dei mali della musica, in realtà la discografia aveva, non so se ancora, ma aveva sicuramente una cosa molto utile, era quella che diceva all'artista: no, questo brano non va bene, non è forte.
Sì. Sì.
Trova un altro brano, oppure questo singolo non è forte, scegliamo un altro singolo. E tante volte i musicisti che hanno scritto quei brani non riescono a capire la forza di un brano poi quando va sul mercato discografico.
Certo.
È normale, li hai scritti tutti tu, no? Come fai a capire il potenziale di uno dell'altro? Spesso la discografia aveva quel ruolo fra i tanti, che era quello che faceva la differenza poi sul mercato,
che è fondamentale. Decidi, Marco,
adesso decido io, è fondamentale, certo, è fondamentale. Quando tu decidi adesso decido io e faccio quello che voglio io, buona, entri in un discorso di super alternative collective, perché non ti dai più regole a quel punto, ed è chiaro che piano piano il tuo successo scema. Poi attenzione, è una scelta, eh?
No, certo, certo.
È una scelta assolutamente legittima.
È un po' la figura anche dell'editor nelle case editrici, cioè l'artista in qualche modo, secondo me, è giusto che abbia un confronto, un contatto, no? Anche esterno, che, di qualcuno che magari lo aiuta a modellare, no? La sua creatività. A
renderla, il rischio di guardarsi l'ombelico è grande per un artista. Chiudersi.
Sì, assolutamente sì. Senti, a questo punto io leggerei gli ultimi messaggi, Marco, arrivati al 3899106600, poi ascoltiamo l'ultima scelta musicale di oggi del nostro Marco Biondi. Vai, Marco.
Ci scrivono il Super Liquidator anni 90, assolutamente, e poi sì, anche il Game Boy molto anni 90. Gli anni 90 sono gli scooter 50 Booster Zip SR F12. Se non avevi lo scooter eri uno sfigato.
Vero.
Poi ancora Video Music, Roxy Bar e l'altro programma del pomeriggio sempre di Red Ronnie e i Simpson, che iniziarono
proprio Help era quel programma, se non sbaglio.
E poi ancora DJ Television, MTV, vabbè, chiaramente insomma questi vanno per la maggiore.
Certo, poi ci sono anche un paio di vocali. Qualcuno scrive che al concerto dei Dub c'ero anch'io, cioè c'è stato addirittura qualcuno che ha detto sì, ero presente anch'io al concerto dei Dub, cos'è, a Tor San Lorenzo.
Non ricordo, è uno di quei concerti che fanno nei paesi estivi dove non c'è quasi niente, e quindi la sera pur di uscire va a vedere quello che
vabbè,
ti passa.
Vabbè, svilire così, comune, però, no, grande evento dei Damma a San Lorenzo, pure dov'era. I Rave, Ombrellaro, Besaule, Festori a Zurigo, Litfiba, Motorini 50, sì, il Sietto, il Ciaetto, lo Specialino, le comedie sui muretti, le cinte del Ciarro, qui siamo forse più anni 80, cassette Beastie Boys e Falco con Amadeus. Vabbè, potremmo continuare, Marco Biondi, come immaginerai,
l'esplosione della musica house
per ora, assolutamente
rave,
sì,
ma giustamente ce ne sono milioni di milioni di milioni.
Bene, con cosa chiudiamo questa mattina in musica?
Chiudiamo con una perla, un pezzo secondo me stratosferico, però prima una piccola nota in chiusura di programma.
Sì.
Appunto, gli anni 90, come dicevo all'inizio, avete visto quanta roba ci ha dato in soli 10 anni, insomma, abbiamo vissuto dalla moda alla musica, a tanti altri settori, cose pazzesche, ma un gruppo c'è sempre che ricorre nei nostri programmi, anche se non è rock, caro Emilio, caro Marco.
Sì.
Un gruppo che comunque, che tu sia rockettaro, che tu sia un punker, che tu sia un metallaro, piace sempre a tutti, sono gli 883, vero?
Vero, è verissimo, come no?
Negli anni 90 c'erano anche loro.
Assolutamente sì, primi 90, 883, è strano che non l'abbia citato ancora nessuno, sì, forse qualcuno l'aveva citato e ci siamo persi il messaggio, probabile, hai ragione. 883 che sono stati ripresi anche da tantissimi artisti di tantissimi generi musicali diversi che ne hanno realizzato le cover, tra l'altro, no?
Insomma. Esatto.
Bene.
E quindi ci troviamo in un programma come questo a parlarne spesso.
Sì, è vero, è verissimo, è verissimo.
Va bene, no, in chiusura adesso invece prendo spunto da un messaggio che è arrivato prima, anzi da più di uno, onestamente volevo chiudere con la magia proprio dei Radiohead. Ne abbiamo parlato prima, ma loro hanno segnato gli anni 90 in maniera indelebile, quindi ho scelto un brano per chiudere che si chiama Just.
Bene, grazie a Marco Biondi, appuntamento a settimana prossima, grazie a Marco Muscarà che trovate tra pochissimo ancora qui su Radio Rock con Boris e Tatiana in Gagarin, e poi noi appunto ci risentiamo domani mattina alle 6, ricomincia il The Rock Show. Intanto Radiohead, Just. Do it.
to yourself, you do. And that's why we're here. To do to yourself, just you. You and no one else, you do to yourself. Do to
meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.